Questo podcast si intitola Attraverso lo schermo perché parla dei mondi narrativi che si trovano al di là di quel supporto piatto che separa la realtà da un suo riflesso di fantasia. Di solito lo schermo a cui mi riferisco è quello del cinema, del televisore o del computer. Ma uno schermo che oggi mi trasporta spesso in questi mondi immaginativi è quello del mio telefono, che uso per esempio per ascoltare gli audiolibri. Poi c'è anche quello del mio e-reader, lo strumento che utilizzo di più per leggere narrativa e saggistica. Sì, sono una di quelle persone che nel corso dell'ultimo decennio ha quasi abbandonato il supporto cartaceo. Ormai avrete capito. Lo schermo che attraversiamo oggi non è quello che ci fa vedere i film o le serie TV, ma è semmai una porta che si spalanca sul più vasto dei mondi narrativi, quello della letteratura. Ecco quindi l'episodio speciale sui migliori libri del 2023. Non ci saranno spoiler, ma parlerò in modo discreto di quelli che sono stati i libri più belli che ho letto quest'anno. Alcuni sono stati pubblicati ex novo oppure rilanciati sul mercato editoriale nel 2023. Altri sono usciti prima, ma io li ho letti quest'anno. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, un podcast che di solito parla di come sono costruiti i racconti audiovisivi di film e serie TV, ma oggi invece sarà dedicato ai libri. Paradossalmente, il mio passaggio alla lettura digitale mi ha fatto affezionare molto di più ai libri vecchi rispetto a quelli nuovi e scintillanti appena pubblicati. Le novità editoriali in formato cartaceo mi attraggono sempre meno, nel senso che preferisco leggerle come ebook. Invece, i libri non antichi, ma semplicemente vecchi, mi scaldano il cuore. Oggi compro ancora libri su supporto fisico, ma di solito sono oscure reliquie del passato. Mi piacciono molto i paperback degli anni 80 e 90 che mi arrivano da eBay con le pagine arricciate e ingiallite come se fossero appena usciti da una capsula temporale. Quest'introduzione sulle mie passioni non è del tutto casuale. Infatti quest'anno certi libri vecchi sono stati protagonisti del mercato editoriale italiano e straniero. Partiamo dunque con una serie di libri che sono usciti per la prima volta in italiano nel 2023, ma che sono stati pubblicati originariamente negli Stati Uniti nel 1983, cioè esattamente 40 anni prima. Mi riferisco alla saga di Blackwater dello scrittore Michael McDowell. A che genere appartiene la saga di Blackwater? La risposta non è così semplice, perché l'autore McDowell qui ha fatto un lavoro interessantissimo innestando tra loro generi piuttosto lontani. Con Blackwater è un po' come se Jane Austen incontrasse Lovecraft. Oppure come se nei salotti dei romanzi di Edith Wharton arrivasse un mostro della palude pronto a portare avanti le schermaglie sociali tra signore. L'etichetta che viene affibbiata più spesso a Blackwater è quella di Southern Gothic, cioè una storia con elementi gotici ambientata nelle terre del sud degli Stati Uniti. Blackwater non è un racconto puramente fantasy o horror, per quanto ne inglobi alcuni elementi importanti. Per la maggior parte del tempo usa uno stile soprattutto allusivo che lascia intendere certe cose, ma non le dichiara troppo esplicitamente. Poi però la normalità viene squarciata di colpo nelle scene più fosche, in cui McDowell non risparmia gli orrori. Per cui sappiate che qui e là c'è bisogno di un trigger warning se siete sensibili a certe impostazioni più horror. Aggiungo anche un trigger warning per la violenza di genere che è rappresentata in un paio di scene sparse nella saga. L'ambientazione di Blackwater inizia negli anni 20 del Novecento a Perdido, una città immaginaria dell'Alabama. Si trova in prossimità di due fiumi che saranno sempre molto importanti nella storia, a partire dalle prime righe che si svolgono durante un'alluvione. Anche i motivi più fantasy della storia riguardano l'acqua e le sue creature, che paiono avere un collegamento misterioso con la figura centrale, cioè una donna di nome Elinor, di provenienza incerta. Elinor si insedia nella famiglia dei Caschi, ricchi proprietari terrieri del posto, e nel corso del tempo si ritaglia un ruolo di matriarca. Blackwater è una storia in cui ci sono tanti personaggi maschili, ma nessuno di loro è davvero importante. Il mondo di Perdido, infatti, ruota interamente attorno alle donne. Queste donne non sono necessariamente eroine positive e senza macchia, a cominciare da Elinor, una presenza sempre inquietante e contraddittoria. Ci sono rapporti antagonistici tra queste donne, ma non nell'ottica stereotipata delle femmine che si devono per forza odiare. Si tratta semmai del naturale antagonismo tra figure di potere all'interno di una narrazione complessa. Tra le varie cose, Blackwater è anche e soprattutto una saga familiare, di quelle che si evolvono nel corso del tempo e delle generazioni. Quando si arriva alla fine, si è vissuto assieme ai personaggi dalla loro nascita fino alla morte. Rimandando al romanzo ottocentesco come quello di Dickens, Blackwater non vi darà gratificazioni e payoff immediati. La storia si prende i suoi tempi e non ha senso seguirla se non si apprezza il suo dilungarsi su piccoli episodi o su personaggi secondari. Infatti, Blackwater non è una storia sola, ma il risultato dell'intreccio di una miriade di storie minori. Il senso dell'opera è nella creazione di tanti piccoli tasselli che vanno a formare un mosaico più grande e variegato. Se si ha fretta, la lettura diventa un travaglio e si finirà per odiare la saga. Ad amalgamare tutto il racconto c'è una nota cupa che domina tutto. Un senso di minaccia che non molla mai, grazie allo stile allusivo con cui McDowell sapeva scrivere. Riguardo alla costruzione delle storie, Blackwater è un esempio di sovvertimento delle aspettative. Senza spoiler, vi dico solo che per me il più grosso twist riguarda l'effettivo endgame di tutta la faccenda, che non avevo indovinato nei primi capitoli della saga. Un ultimo avvertimento. È un testo dell'inizio degli anni Ottanta e dubito che oggi uscirebbe esattamente come è scritto senza qualche modifica riguardo alle tematiche razziali che contiene. Non è un libro razzista, però non problematizza in modo esplicito come si farebbe oggi alcuni elementi, come il rapporto suprematista tra la famiglia dei Caschi e i suoi dipendenti afroamericani, che sono trattati come delle proprietà. La mia impressione è che McDowell volesse essere realistico, con un ritratto southern in cui una famiglia come i Caschi è verosimilmente abbastanza razzista, cioè non si pone alcun problema su come tratta i servitori neri. Infatti, McDowell descrive con molti dettagli le consuetudini dei Caschi nei loro confronti. Quindi mette in evidenza un certo tipo di atteggiamento, anche se non lo commenta mai. Quello però potrebbe dipendere dallo stile della sua prosa, che non è troppo esplicita. Alla fine della lettura ti viene da domandarti se McDowell, scrittore bianco, si rendesse effettivamente conto di cosa stava facendo fare ai suoi personaggi. La sensazione che dà a me oggi è che volesse evidenziare come i Caschi siano poco diversi dagli schiavisti di qualche generazione prima. Alla fine la loro in larga parte è la storia di un capitale che viene accumulato. Mi è rimasto comunque un retrogusto un po' strano perché per altre cose McDowell non cerca di essere altrettanto realistico, per esempio riguardo alla subalternità dei maschi in questa famiglia antipatriarcale. Quindi la caratterizzazione dei personaggi neri come ancora più subalterni un po' stride proprio perché non viene mai messa in discussione nella storia, ma solo mostrata come un dato di fatto. Nel suo essere d'altri tempi, però, Blackwater ha anche dei pregi, come per esempio il concedersi una protagonista come Elinor, caoticamente neutrale e tutto sommato abbastanza sgradevole e spaventosa, come una vera figura mitologica. Un fatto che per me è un pregio del romanzo. Non dico che oggi non succeda più, ma di solito le protagoniste ruvide sotto sotto sono anche un po' pucciose, mentre Elinor a me fa proprio paura e basta. Una precisazione. A volte definisco Blackwater un romanzo, anche se si tratta di una serie, perché potrebbe funzionare anche come singolo testo lunghissimo. I vari episodi non sono autoconclusivi nella trama, anche se ciascuno ha un focus più specifico e una sua personalità a sé stante. È proprio quel tipo di narrazione seriale ibrida molto comune oggi, forse meno quando Blackwater è uscito nel 1983. Una delle questioni più interessanti che riguardano la saga di Blackwater è il metodo con cui è stata pubblicata sia 40 anni fa sia adesso nella versione italiana. Si è scelta una pubblicazione bisettimanale, come un feuilleton di altri tempi, quando i romanzi uscivano a puntate sui giornali. Nel caso di Blackwater, i 6 volumi sono stati pubblicati da noi a partire da gennaio del 2023, con una tempistica che rendeva plausibile finire di leggerne uno e iniziare subito il successivo. Io però questa saga l'ho fruita tutta insieme in versione audiolibro con un adattamento letto da Antonella Civale che mi è piaciuto molto. Per chi ama il supporto fisico, segnalo che sono pubblicazioni che hanno design e copertine bellissime. Sono riprese dall'edizione francese che ha sbancato nel 2022, generando l'hype che ha poi portato l'opera in Italia. L'autore Michael McDowell, nel corso della sua esistenza relativamente breve, ha firmato tantissimi libri destinati a questo meraviglioso mercato di massa dei romanzi di genere. Scartabellando nel sito dell'editore Neri Pozza, ho scoperto che nel 2024 uscirà un altro romanzo di McDowell, intitolato Gli aghi d'oro. Io spero che nel corso del tempo pubblichino più o meno tutto quello che ha scritto, compresa la serie di romanzi gialli che aveva firmato con lo pseudonimo Nathan Oldein. Sono storie ambientate nella comunità queer di Boston, in cui a investigare non è la polizia, ma un barista gay assieme alla sua migliore amica. McDowell ha lavorato anche per il cinema, scrivendo la sceneggiatura di Beetlejuice di Tim Burton e collaborando all'adattamento di Nightmare Before Christmas di Henry Selick. Come molti artisti e creativi gay della sua generazione, purtroppo il destino, o semmai il mondo, non è stato gentile con McDowell, che è morto nel 1999 per complicazioni legate all'AIDS. Aveva solo 49 anni, ma aveva pubblicato più di 20 romanzi. Negli ultimi anni c'è stata una riscoperta internazionale delle opere gotiche e horror di McDowell che ha portato alla loro ristampa. Negli Stati Uniti se ne occupa l'editore Velancourt Books, che ha la precisa mission di ripubblicare vecchi libri finiti fuori catalogo, specialmente horror e letteratura gay delle origini. Il rinascimento dei paperback di McDowell è stato accompagnato dalla pubblicazione per l'editore Quirk Books di un bellissimo libro di non fiction di uno scrittore horror contemporaneo intitolato Paperbacks from Hell. E qui passiamo a un'altra parte della mia lista, interamente dedicata a Grady Hendrix, l'autore di questo libro. Paperbacks from Hell è la storia dei romanzi paperback horror americani degli anni 70 e 80. Oltre a scrivere questo libro celebrativo, Grady Hendrix ha diretto per Velancourt Books una collana intitolata proprio Paperbacks from Hell. È dedicata alla ristampa di alcuni di questi romanzi spariti decenni or sono e tornati alla ribalta grazie al libro di Hendrix. Ovviamente tra questi c'era anche Blackwater, che Vaillancourt ha prontamente ristampato, anche se il libro era già tornato in circolo qualche anno prima. I paperback infernali di cui parla Hendrix sono quelle edizioni economiche in brossura, cioè senza la copertina rigida, che per una ventina d'anni sono state dominate dal genere horror, prima che il successo del film Il silenzio degli innocenti generasse l'ondata thriller che l'ha rimpiazzato fino a quasi i giorni nostri. Grady Hendrix nel suo libro divide queste edizioni per argomento, descrivendo i romanzi più significativi e includendo una piccola storia del fenomeno editoriale. Specifico che questo libro esiste solo nell'edizione americana di Quirk Books, perché non è stato tradotto in italiano. Paperbacks from Hell è un libro illustrato che contiene anche una raccolta eccezionale di copertine di questi romanzi assurdi, fantasiosi ed esagerati, tra cui si contano parecchi classici, ma anche una marea di titoli dimenticati. Io sono il target perfetto di Paperbacks from Hell perché, come vi dicevo, mi piacciono i libri vecchi, amo le copertine con un artwork ingombrante e mi appassiona il genere horror. Grady Hendrix, infatti, è stato lo scrittore che ha rappresentato meglio il mio 2023 perché è l'anno in cui ho iniziato a leggerlo e ho scoperto che è innegabilmente il nuovo Stephen King. I due suoi romanzi che ho letto per ora sono Gruppo Sostegno Ragazze Sopravvissute e Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, entrambi pubblicati da Mondadori. Sono accomunati dal fatto di sembrare inizialmente dei romanzi horror di comfort, cioè in qualche maniera carini e rassicuranti. Andando avanti con la lettura ho scoperto tutte e due le volte che invece erano abbastanza spaventosi e così presi male da darmi qualche incubo. Come ha fatto Hendrix a ottenere questo effetto contraddittorio? Prima di tutto è chiaro che ha un amore sconfinato per l'horror, sul quale è super competente, nel senso che se ha scritto Paperbacks from Hell è perché si è davvero letto e studiato delle tonnellate di romanzi del suo ambito. È un autore, ma è anche un fan, oltre che uno studioso. Secondo me è la combinazione più importante per riuscire a fare bene qualcosa. Che il suo amore per l'horror non si limiti a quello letterario diventa evidente in Gruppo Sostegno Ragazze Sopravvissute, che in originale si intitola The Final Girl Support Group. Qui infatti siamo nella rivisitazione dei cliché del genere slasher che Hendrix affronta con una consapevolezza che va molto oltre il convenzionale aspetto meta di queste narrazioni. Per chi volesse capire meglio il discorso sul sottogenere, c'è la puntata numero 2 di questo podcast intitolata proprio Cos'è un teen slasher? Gruppo Sostegno Ragazze Sopravvissute è un romanzo volutamente citazionista. Anzi, si può dire che sia prossimo alla fanfiction. Infatti riprende alcune delle final girl più famose della storia dell'horror e le rimette in scena in una storia su cosa è successo dopo che sono sopravvissute. Traspare anche una competenza critica di Hendrix che sembra avere assimilato il dibattito femminista sul tema. Lo scrittore affronta la storia di donne che sono sopravvissute alla violenza maschile mettendo al centro il loro dolore, al di là della semplice spettacolarizzazione su cui lo slasher si è spesso basato. Però gli elementi fondanti del genere ci sono lo stesso, in un'operazione pop che, pur non essendo leggera o superficiale, rimane comunque molto potabile anche per il lettore casuale. Il secondo romanzo di Hendrix che ho letto, invece, ha per protagoniste dei personaggi un po' alla Desperate Housewives. Mi riferisco a Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, che in origine si intitolava The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Infatti le protagoniste sono delle casalinghe di mezza età che si ritrovano in un club del libro in cui leggono tonnellate del true crime più sanguinoso. La figura del vampiro in questo contesto viene paragonata a quella del serial killer, per cui la passione per il true crime avrà diversi payoff legati alla trama principale. Di nuovo, quando lo descrivi, questo romanzo sembra molto più confortevole di com'è veramente. In realtà è spaventoso e a tratti anche violento. Ha quella spietatezza un po' alla Mike Flanagan, per cui i personaggi non sono mai al sicuro da niente, neanche dalle cose più atroci. A me è piaciuto moltissimo, anche più dell'altro, e l'ho trovato kinghiano in una maniera talmente perfetta che forse alla fine mi piace di più Grady Hendrix che Stephen King, di cui, con rispetto parlando, non sono esageratamente fan. Chi ama l'horror, sicuramente Hendrix lo conosce già benissimo. Io l'ho finalmente scoperto quest'anno e non vedo l'ora di andare avanti con le sue storie. Prima di passare ad altro, ho un ultimo paperback infernale su cui dire due parole. Si tratta però di uno di quei libri vecchi di cui vi parlavo, recuperato su eBay e semidistrutto già prima che ci mettessi sopra le mani. Anche in questo caso non ne esiste un'edizione italiana. È dello scrittore Christopher Pike, noto per i suoi romanzi horror Young Adult. Vi ho parlato di lui nella puntata numero 20 dedicata alla serie di Mike Flanagan The Midnight Club, che è l'adattamento di diversi romanzi per ragazzi di Pike. All'epoca lo conoscevo già, era un ricordo preadolescenziale. Ma ho fatto delle ricerche più specifiche e ho scoperto che Flanagan ha acquisito i diritti del romanzo per adulti di Pike intitolato The Season of Passage del 1992. È uno dei progetti a cui Flanagan sta lavorando, pare che sia in sviluppo per la Universal. Potrebbe volerci ancora parecchio tempo anche solo per sapere se il film si farà davvero o no. Se vi interessa la situazione di Mike Flanagan dopo la fine del contratto con Netflix, ne ho parlato diffusamente nella puntata 46 a proposito della caduta della casa degli Usher. Il romanzo di Pike, The Season of Passage, è soprattutto un paperback from hell da manuale, anche se nel libro di Hendrix non è citato. La storia è a metà tra fantascienza e horror nel modo in cui lo è Alien, cioè fortemente sbilanciato sul lato horror. E all'Alien di Ridley Scott questo romanzo un po' si ispira mescolandone l'influenza con quella di La Cosa di John Carpenter. Però, nonostante sia in parte derivativo, c'è davvero tanto di Pike in questo libro. Se avete letto altre sue cose, qui ci ritroverete alcune delle sue ossessioni ricorrenti, come i miti di fondazione mostruosi o alieni. Quello senza dubbio è il lato più forte di The Season of Passage, che sa essere affascinante oltre che spaventoso. Da buon paperback from hell è anche una storia assolutamente over the top, che non si risparmia i sensazionalismi e le idee stravaganti. Questo per me rafforza ulteriormente il suo potere a tratti ipnotico, nonostante sia un romanzo anche pieno di difetti. Vorrei davvero vedere questa storia in versione filmica, ma ho il sospetto che possa non essere facile convincere uno studio a metterci i soldi. Il problema è che alcune idee presentate da Pike nel libro sono state poi saccheggiate nel corso dei decenni successivi da opere che probabilmente si sono almeno in parte ispirate a esso. Il risultato è che oggi un adattamento fedele potrebbe risultare troppo scontato, già visto, anche se alcune idee erano originali quando è stato pubblicato. Chiusa la parte sui libri horror, passo invece a una delle cose migliori che ho letto quest'anno. È fantascienza contemporanea virata al fantasy, firmata dalla scrittrice afroamericana N.K. Jemisin. Sto parlando della trilogia della Terra spezzata. Ne ho particolarmente apprezzato il primo capitolo, intitolato La quinta stagione, ma anche gli altri due sono stati un'ottima lettura di quelle che ti inchiodano alla pagina fino alla fine. Pur contenendo anche una storia di formazione, la protagonista principale della trilogia è una donna adulta di mezza età, il che è un fatto non scontato per questo tipo di racconto. Come genere, la storia viene anche etichettata grimdark perché ha un tono sconsolante e mostra scenari post-apocalittici e personaggi in situazioni di sofferenza. Confermo che la definizione grimdark è meritata da questa trilogia, che non è delle più lievi per ambientazione e intreccio. Lo potete capire già dalle prime 20 pagine di La Quinta Stagione, in cui accadono subito cose terribili. Sono due avvenimenti catastrofici. Il primo, narrato nel prologo, riguarda l'ambiente. Il secondo, invece, è un evento privato che distrugge la vita familiare della protagonista Essun. Quindi la posta in gioco appare subito altissima. Il romanzo inizia già da un livello di distruzione che indica come il resto della storia potrebbe surclassare le tragedie a cui abbiamo già assistito. Siamo in un mondo immaginario in cui ci sono tecnologie e capacità umane speciali. È però facile vedere come il nostro stesso mondo si rispecchi in quello raccontato. In questa trilogia esiste una politica discriminatoria pesantissima, non dissimile nella struttura da quelle che il nostro stesso mondo purtroppo conosce. In questi libri le persone sono disumanizzate e perseguitate quando possiedono un certo potere legato ai movimenti della Terra. Infatti questa trilogia è tutta fatta di oscillazioni, di geologia, cristalli e rocce, di gravità e poteri cinetici che si insinuano nella materia e la agitano di qualcosa di invisibile. Queste suggestioni si mescolano a un discorso razziale, che non è un tema impegnato e appiccicato sopra al racconto per attualizzarlo, ma è invece la sostanza di cui è fatta tutta la storia. Nel senso che questo elemento unificherà ogni aspetto del world building e della costruzione dell'intreccio e sarà la causa che fa agire i personaggi e ne determina il destino. La componente discriminatoria è portata all'estremo anche sul piano fantascientifico, generando una di quelle riflessioni che la letteratura speculativa deve sapere innescare. Ci si interroga anche qua su che cosa sia umano, entrando anche nella prospettiva di una xenofiction postumana. In particolare, si mette a fuoco come la disumanizzazione del diverso sia un processo sociale, culturale e politico organizzato, che può essere messo in atto contro qualsiasi gruppo. Un altro degli spunti fondamentali della trilogia è la metafora climatica, nel senso che, pur non essendo ecofiction tout court, l'apocalisse della trilogia della Terra spezzata evoca il disastro ambientale in corso oggi. Però lo spinge agli estremi, partendo da un what if che ci fa immaginare come sarebbe l'umanità se dovesse confrontarsi continuamente con cataclismi devastanti. La trilogia della Terra spezzata non ha valore solo per la fantascienza sociale e la serietà dei suoi spunti, ma anche perché è una storia monumentale, epica, capace di sorprendere. Jemisin ha lavorato molto anche sui personaggi, privandoli di alcuni dei cliché che ci aspetteremmo e rendendoli pieni di spigoli e contraddizioni. Spicca in particolare un rapporto madre-figlia cupissimo, la cui disfunzionalità diventerà a via sempre più importante ai fini della storia. Anche di Jemisin, come di Pike, mi ha colpito la capacità di costruire una mitologia misteriosa che si svela poco alla volta senza mai deludere. Per me Jemisin ha dimostrato di essere una delle autrici più importanti del nostro presente. La trilogia ha avuto un grande riscontro critico e di pubblico, vincendo svariati riconoscimenti come per esempio il premio Hugo per 3 anni consecutivi. La stessa Jemisin sta lavorando all'adattamento filmico di questi libri, per i quali è stato raggiunto 2 anni fa un accordo con la Sony Tristar, per cui prima o poi dovrebbero essere realizzati. E adesso, più in breve, vorrei dirvi un paio di cose su altri 3 romanzi che ho apprezzato quest'anno. Rimanendo in un ambito vagamente fantascientifico, c'è Mare della Tranquillità di Emily St. John Mandel. Mentre lo leggevo, ho scoperto con stupore che si tratta di una sorta di sequel spin-off dei 2 precedenti romanzi di Mandel, cioè l'Hotel di Cristallo e Stazione 11, tra i quali per ora ho letto solo l'Hotel di Cristallo, che vi consiglio assolutamente. È stata una sorpresa perché i libri di St. John Mandel hanno elementi di genere, ma sono soprattutto ascrivibili al calderone della literary fiction americana da master di scrittura creativa. È la versione elevated della letteratura contemporanea, insomma, nella quale certi espedienti come la serializzazione non sono ovvi, mentre sono incoraggiati nella narrativa di quasi tutti gli altri generi. Questo dipende da una distinzione che viene fatta, direi, a livello di marketing. La literary fiction deve essere percepita come arte, mentre la narrativa di genere come prodotto più commerciale. Quindi nella literary fiction c'è l'unicità dell'opera, mentre in quella commerciale c'è la serializzazione del prodotto. Adesso però la sto facendo semplice, mentre in realtà è un discorso molto più complesso. Comunque, dentro a Mare della Tranquillità c'è un po' di tutto, a partire da un personaggio che funge da avatar della scrittrice e che racconta un'esperienza che per Mandel è autobiografica, cioè andare a fare un book tour di un libro che parla di una pandemia, cioè Stazione 11, mentre una pandemia vera stava dilagando attorno a lei. In altre parti del libro, Mandel prova a dare una sua versione della classica trama sul viaggio nel tempo da fantascienza classica della Golden Age. Ancora più riuscita però è l'ambientazione nelle colonie lunari, descritte con una malinconia nostalgica e straniante. Questa infatti è stata la parte del libro che ho preferito. Mare della Tranquillità è un romanzo strano, ben scritto, contraddistinto dalla sensibilità di quest'autrice. A proposito di serializzazione, un'altra buona lettura del 2023 è stata quella di Hellbent di Leigh Bardugo. È il sequel dell'avventura Dark Academia di La Nona Casa, un romanzo che avevo apprezzato molto 3 anni fa. Dark Academia è sia un sottogenere sia un'estetica popolare su internet negli anni passati. Ve ne ho parlato nella puntata numero 23 su Wednesday. Come genere narrativo, la Dark Academia riguarda storie ambientate in scuole e università, meglio se collegi, in cui accadono eventi misteriosi dai risvolti dark, spesso legati a questioni magiche ed evocative. La componente oscura però è fondamentale e infatti in questi romanzi di Leigh Bardugo ce n'è in abbondanza. Come si capisce anche dal titolo, Hellbent schiaccia sul pedale dell'occulto con tanto di viaggio negli inferi. Il romanzo precedente era invece più orientato nella direzione dell'hard boiled, pur rimanendo un'avventura sovrannaturale. Anche questa saga dovrebbe prima o poi approdare sullo schermo con un adattamento televisivo commissionato ormai anni fa da Amazon. L'ultimo libro che mi è piaciuto molto è uno dei rari standalone di questa lista, cioè uno dei pochi romanzi che ho letto a iniziare e finire senza fare parte di un progetto più ampio. È vero però che opere come Blackwater e la trilogia della Terra Spezzata si possono anche leggere come un unico enorme romanzo diviso in sezioni, un po' come L'amica geniale di Elena Ferrante. Il romanzo singolo di cui sto parlando ha un titolo che rimanda al genere giallo, Delitti di famiglia, scritto dall'autrice londinese Erin Kelly. Da noi questa scrittrice viene pubblicata da Newton Compton con romanzi che sono ancora una volta decisamente paperback per il mercato di massa. Delitti di famiglia è scritto molto bene, ha tante idee e tanto mestiere. Lo specifico perché nel mondo dei paperback esiste anche il ciarpame, ma non c'è solo quello. Un romanzo non è per forza scadente se appartiene a quella categoria commerciale. Anzi, oggi ci sono autori e autrici che una volta uscivano come paperback che vengono ristampati da editori con una reputazione molto prestigiosa. Per esempio Shirley Jackson, che da noi oggi è ripubblicata da Adelphi. La differenza tra il tradizionale romanzo di genere in paperback e quella che viene considerata literary fiction A volte è soltanto nel fatto che il paperback è scritto in modo da non annoiare mai, con un montaggio narrativo avviluppante e serrato. Di nuovo, la sto facendo più semplice di com'è davvero, però lo volevo dire lo stesso. Riguardo a Delitti di famiglia di Erin Kelly, dicevo che il titolo italiano rimanda al giallo, perché il romanzo ha una struttura più strana rispetto al convenzionale whodunit. Infatti nella versione originale si intitola The Skeleton Key. Il delitto da risolvere nella storia c'è ed è fondamentale, però il romanzo è scritto in modo da non ruotare esclusivamente attorno a esso. Anzi, nella prima metà, sostanzialmente, l'omicidio non c'è neanche. Eppure, quella parte per me è la più interessante per come costruisce il suo mondo e il suo mistero. La premessa del romanzo è che esiste un libro illustrato creato da un pittore per una caccia al tesoro. Il libro contiene indizi e diventa un bestseller. La caccia si trasforma in un'ossessione per un agguerrito fandom che comprende anche alcuni soggetti pericolosi. Il libro illustrato contiene una mitologia basata nel folklore che incoraggia in alcuni di questi fan un fervore religioso da setta. Erin Kelly amplia questa, che sarebbe una backstory, al punto da farla diventare una grossa sezione del romanzo. In questo modo migliora molto quello che altrimenti sarebbe solo un dramma familiare con risvolti gialli, forse un po' troppo fine a se stesso. Questa è la lista delle letture che mi hanno più entusiasmato quest'anno. Non ve l'ho presentata in ordine di gradimento, ma seguendo un filo logico. Se devo ridurla all'osso e consigliarvi ciò che in assoluto mi è piaciuto di più, credo che direi prima di tutto la trilogia della Terra Spezzata di N.K. Jemisin e in particolare il suo primo volume, la quinta stagione. Questi romanzi riescono a bilanciare il bisogno di intrattenimento, che per me è sempre alto, con lo stimolo a riflessioni non banali. Sono costruiti con grande abilità letteraria, pur rimanendo molto accessibili. E hanno anche una componente di sense of wonder, il senso di meraviglia, che per me è sempre importantissimo nella fruizione di opere narrative e artistiche. La trilogia della Terra Spezzata soddisfa tutti i criteri che mi vengono in mente per stabilire la grandezza di un libro. In seconda battuta menzionerei anche il romanzo di Grady Hendrix, Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, per come ha messo l'orrore al servizio di un racconto più ampio, senza mai snaturarne la natura di genere. Un'ultima cosa. Chi vuole sostenere questo podcast può farlo con una donazione alla mia pagina Ko-fi, che trovate linkata nella descrizione dell'episodio. Ringrazio tantissimo chi lo ha fatto in passato, come la mia amica Sally, Riccardo, Cecilia e Massimo. Spero che vi sia piaciuta anche questa puntata. Prossimamente arriveranno le liste più aderenti ai temi abituali del podcast. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Filmserie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.